Bentrovati da Alessandro De Rosa. 35 anni fa, nel 1991, nasceva l'Orchestra Italiana di Renzo Arbore, una delle personalità più originali della cultura italiana contemporanea. Con lui parliamo della nascita di questo progetto, dei successi, delle critiche e di ciò che resta oggi di quell'esperienza. È un viaggio in due puntate e questa è la prima. Tutto ben trovato a Renzo Arbore, le do il benvenuto, ben trovato, è un piacere averla ospite qui nella nostra trasmissione.
Beh, mi fa piacere anche a me, perché io ricordo il successo che ho avuto in Svizzera e poi sono contento che lei mi ha chiesto dell'Orchestra Italiana, perché naturalmente tutti parlano dei programmi televisivi o radiofonici che ho fatto, ma hanno trascurato i 30 anni di tournée che io ho fatto con l'Orchestra Italiana dal 91 al 2021.
Ma noi non lo facciamo. Io prima di tutto, però, siccome sono al telefono con Renzo Arbore, devo chiedere, questo non è uno scherzo telefonico, sto veramente parlando con Renzo Arbore in tutto questo, perché
non è intelligenza artificiale.
Va bene, allora mi fido e partiamo proprio infatti da quello che stava dicendo, cioè dal discorso dell'Orchestra Italiana che nasceva 35 anni fa, nel 1991. Nel suo libro Mettetevi comodi, vita, peripezie e tutto il resto, Renzo Arbore insieme ad Andrea Scarpa raccontano, insomma, che tutto nasce da una telefonata di Sandra Carraro per una serata dedicata a Raissa Gorbaciov e dalla constatazione che un'orchestra così in circolazione non c'era. Ci sono però delle ragioni, io ho letto, ci sono anche delle provocazioni del suo amico Luciano De Crescenzo che diceva ha cambiato strada Renzo Arbore perché non se la sente più di stare a questi successi che continua a fare in televisione e deve cambiare strada per non deludere se stesso, per non deludere gli altri, le dà addirittura del cagasotto. Ma le vere ragioni, insomma, della partenza di questa Orchestra Italiana quali sono? Perché ho letto nel libro, vanno proprio dai primi anni della sua vita, a casa sua, dalla sua famiglia proprio.
Certo, allora, le ragioni della nascita dell'Orchestra Italiana era perché dopo tanti successi televisivi e radiofonici mi sono accorto che queste canzoni, che sono canzoni eterne, che sono canzoni evergreen, come dicono gli americani, cioè sempre presenti, venivano prese per canzonette, perfino dai cantanti napoletani, perfino da alcuni napoletani che ritenevano che queste canzoni fossero come quelle di Sanremo, passato il momento di successo, poi dopo vengono dimenticate tranne qualcuna. Invece io ero fissato che queste canzoni, che peraltro avevano sottolineato la mia infanzia, perché quando ero piccolo io, alla radio trasmettevano quasi più canzoni napoletane che quelle italiane, nel sud soprattutto, ma anche proprio la radio nazionale aveva perlomeno 50-50 canzoni italiane e canzoni napoletane. Quindi erano canzoni della mia infanzia, poi le canzoni che cantavano nei bar, che cantavano i muratori quando costruivano le case che erano state abbattute dai bombardamenti, insomma era un patrimonio di canzoni bellissime napoletane che sopravvissero soltanto grazie a Enrico Caruso, ai tenori che le portavano in giro per il mondo, soprattutto le più famose che erano Sole Mio, Marie Chiaro, certo. Maria Marie, torna al suo rientro, eccetera. Grazie a loro queste canzoni sopravvivevano, ma a Napoli neanche se ne rendevano conto. Allora io, quando ho finito le mie cose con Indietro Tutta, ho capito che c'era lo spazio per fare un mestiere che mi piaceva molto, cioè una tournée da musicista, e ho formato un'orchestra di napoletani, 16 di cui uno non napoletano come me e 15 napoletani, e con loro sono andato in giro per il mondo per 30 anni cantando queste canzoni che adesso sono ridiventate famose, quindi sono state riscoperte da me, riarrangiate da me in maniera molto brillante, soprattutto nei ritmi, ma non nelle melodie né nelle poesie che trasmettono, e quindi ho fatto questi 30 anni di tournée in tutto il mondo con 1641 concerti. Non me ne scordo, una canzone cantata ma due voci, più tempo passa e più me ne ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce.
Numero, ma lì quando lei nel libro racconta di questo momento anche che è stato probabilmente allora un pretesto, perché poi noi sappiamo che la vita è fatta di propositi, di intenzioni, e lei ne ha avute tante, è stato un grandissimo innovatore televisivo, radiofonico di tutti i tipi, ha inventato tante cose. A quel punto lì però reinventa anche un Renzo Arbore che quindi sale sul palco, non sta dietro la camera o davanti a un microfono e basta, ma si mette in gioco col pubblico. Mi ha colpito molto il fatto che lei era andata a vedere un concerto di Enzo Iannacci, vedere lui libero in quella maniera, che cosa le ha mosso? Anche proprio se ritorniamo in contatto con quell'emozione, perché comunque è una sfida rimettersi in discussione con un progetto del genere.
Allora, sei molto informato. Allora, la vicenda è questa: io scrivevo per il Corriere della Sera, ero diventato forse il critico più preparato di musica pop, che allora si chiamava ancora musica leggera, che capivo, mi rimaneva la voglia di suonare il clarinetto, di canticchiare, di scoprire delle canzoni, eccetera. Quando ho visto il concerto di Enzo Iannacci a Roma, io stavo lì con la penna pronta per scrivere il pezzo di critica su questo bellissimo concerto. L'ho invidiato moltissimo proprio e ho detto: ma perché non sto io sul palco e casomai qualcuno scrive di me? E quindi ho avuto il coraggio di riprendere il clarinetto in mano e di fare addirittura il Festival di Sanremo come cantante.
Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fila, metti che lei non è un'artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù.
E quindi questa è stata la mole. Da lì è partita poi una cosa, mi sono esibito per la prima volta in pubblico con il jazz a Umbria Jazz, con un importante concerto dove naturalmente c'era Paolo Conti al vibrafono, Engel Gualdi al clarinetto, Pupi Avati al clarinetto con me, insomma un'orchestra di Bologna che si chiama Dr. Dixie, ancora viva, e quindi ho rotto la timidezza che mi impediva di fare dei concerti in pubblico, e quindi da lì poi è nata l'orchestra italiana. E naturalmente mi sono divertito molto a fare degli arrangiamenti di queste canzoni per farli godere anche dai giovani, cosa che puntualmente è successo.
Vai lontana da sto cuore, a te volevo pensare, niente voglia e niente spera che tenerti sulla fianca a me. Si sicura che sta amore, come so sicura te. Notte non ti becca, non ti senti in dasti braccia, non ti vasa che sta faccia, non ti stringa forte braccia a me.
Ma c'è tanta massa suona, ma fa chiacchiera a te.
Il pubblico della Carnegie Hall in New York City.
io appena uscito il primo disco dell'Orchestra Italiana ho venduto 800.000 copie e 300.000 copie di contrabbando.
Sì.
Su cassette. Io stesso ho dovuto comprare a Napoli le cassette perché sono uscite prima del mio disco.
Sì, lo racconta questo ed è molto divertente che chi falsificava le copie, il venditore, si vanta di averne vendute molte di più di quelle che lei pensava, e quindi insomma c'è un complimentarsi da questo punto di vista. Chiaramente tanti arriveremo anche al successo, al grande successo, e anche, diciamo così, la cultura in generale, no? Lei ne ha fatta tanta, si è alimentato anche da questa cultura, ci mette sempre un po' di tempo, no? Ad accogliere dentro se stessa dei progetti anche innovativi, e non sono mancate le critiche prima dei riconoscimenti. Lei ha raccontato infatti molto spesso che per anni fu accusato di cartolinismo, e alcuni intellettuali, musicisti napoletani, ce lo stava dicendo un po' prima, ma da grandi nomi, Pino Daniele per farne uno e non solo lui, insomma, si sono scagliati contro, non sono solo giornalisti ma anche persone. Questo forse perché lei in parte è nato a Foggia, però tiene questa tradizione napoletana, un po' perché forse la maniera con cui porgeva questi arrangiamenti, questo modo di interpretarlo, e queste critiche da dove arrivava? Cosa significa cartolinismo?
Allora, era tutta invidia, era tutta invidia. Allora, partiamo al fondo. Napoli è la città più bella del mondo. Ma è bella proprio la cartolina. Io ho un quadro che raffigura la cartolina appartenuto a Fred Buscaglione. La cartolina di Napoli, il golfo, tutta la città piena di sole, il mare, le cose, insomma, è la città, diciamo, dal punto di vista delle bellezze naturali, la più bella del mondo. Poi c'è il Rio de Janeiro, ci sono altre, ma la città più bella del mondo è Napoli, con Procida, Sorrento, Capri, Ischia, quella roba meravigliosa, eccetera. Allora, io sono sempre stato contro quelle cose che si diceva. In quel periodo, quando io fondai l'Orchestra Italiana, Napoli veniva disprezzata, perfino dai napoletani, che scappavano dalla città. Edoardo aveva detto fuite venne addirittura ai napoletani, perché Napoli aveva questo nomea dell'immondezza che non veniva presa, la cosa così, e gli intellettuali e i cantanti, quindi sollecitati da alcuni leader d'opinione, alimentavano questo fatto che Napoli non era la città del sole, della bellezza, eccetera, è una città invivibile, città della pioggia, dove tutto andava male, dove gli stessi napoletani rubacchiavano da qui e di là, non certo. Si poteva fidare, insomma, non era assolutamente, tranne io e De Crescenzo, che sentivamo una nostalgia talmente forte della città, parlavamo della città, della bellezza, e anche dei panni stesi che venivano condannati come delle cose terribili. Adesso sono diventato un fatto turistico di quartieri spagnoli, napoletani,
certo.
E allora si veniva raccontata come la città di Lauro, del comandante Lauro, che aveva magnificato la bellezza della città. Napoli era diventata una città di sinistra, e quindi veniva condannata dagli stessi intellettuali e alcuni cantanti, che poi erano gelosi del fatto che io ebbi un successo immediato con l'Orchestra Napoletana, tanto che dovetti comprare una pagina del Mattino, il giornale di Napoli, e dissi: per la prima volta le canzoni napoletane sono in testa alle classifiche dei dischi più venduti in Italia.
Tutti rimanete così, rimanete così.
qualche notte zitto zitto, chiana chiana per Yuma.
Aum aum.
Sagli angoppa quatta quatta, mazza canna c'è vingum.
Aum aum.
Non mi appiccia la sigaretta, casi non si vedo fum.
Aum aum.
Si mangoccia qualche duno, tamburino bofoni.
Vai!
Cadarì, e si trova porta chiusa, sai che faccio col casì.
Oh,
l'orchestra italiana. Okay.